Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi. Come sempre riconosciamo che il nostro peccato, la nostra miseria, a impedirci di riconoscere la grandezza dell'amore di Dio, la grazia del Figlio che ci è stata donata e la comunione dello Spirito risultato frutto del grande amore di Dio e della grazia del Signore Gesù. Chiediamo perdono per non riuscire mai a cogliere, non fino in fondo, ma sufficientemente, almeno sufficientemente, i grandi doni che il Signore ogni giorno, ogni mattino ci rinnova per noi e per tutta l'umanità, perché possa giungere veramente a giubilare, a esultare per la salvezza del Signore. Dal Santo Vangelo secondo Matteo. Capitolo 9, versetti 32-34. Usciti costoro, gli presentarono un muto indemoniato. E dopo che il demonio fu scacciato, quel muto cominciò a parlare. E le folle, prese da stupore, dicevano: non si è mai vista una cosa simile in Israele. Ma i farisei dicevano: egli scaccia i demoni per opera del principe dei demoni. Parola del Signore. Il miracolo compiuto da Gesù suscita reazioni opposte nella folla e nei farisei.
Mi pare che questo ultimo miracolo, la sequenza dei 10 che abbiamo visto e che hanno seguito il grande discorso della montagna, appunto, da un lato arrivi a questa conclusione, appunto, di una convinzione nelle folle: non si è mai visto una cosa così in Israele. E questo elemento era già, anche alla fine del capitolo 7, era già stato detto, quando aveva appunto finito il discorso della montagna, prima dell'inizio di questa sequenza di miracoli. Diceva il testo, capitolo 7, versetti 28-29, che le folle si stupivano per la sua dottrina e aveva una potenza, insegnava come uno che aveva potere, non come gli scribi. Il suo insegnamento aveva dentro qualche cosa di particolare. E adesso, al termine della sequenza dei 10 miracoli, è come confermato, mi sembra, questo giudizio. Cioè, non si è mai vista una cosa così. L'abbiamo già detto anche nei giorni scorsi, anche la facilità con cui Gesù si vede guarire. Anche qua, quest'ultimo miracolo è veramente brevissimo. Addirittura mi sembra che sia l'elemento così di esorcismo è quasi detto di sfuggita, è quasi centrale più la guarigione. Ma il testo dice che c'era una presenza del demonio, ma è veramente così fatta la guarigione con l'esorcismo, fatto con estrema facilità da Gesù. E in questo senso mi sembra che, appunto, la contrapposizione invece diventi frontale, le folle sono portate a esprimere questo giudizio complessivo e il versetto 34 si mette proprio come una pietra contrapposta. E poi è una pietra contrapposta, ma che non potendo negare i miracoli, la potenza dei prodigi di guarigione, dice che però sono fatti a nome del capo dei demoni. E questo è un elemento che ancora poi ritornerà. La stessa dinamica che troviamo anche nel Vangelo di Giovanni col cieco nato, lo stesso procedimento. Di fronte alla evidenza, allora c'è questo tentativo di dire: ma però non viene da Dio, è evidente, accade, sì, ma non viene da Dio, ma dal demonio.
Anche a me aveva colpito questo modo di raccontare questa opera di Gesù, perché non dice neanche come fa, cosa gli dice, cosa comanda, dice semplicemente l'effetto. Cacciato il demonio, il muto parlò. E anche in questo caso è come nel paralitico. L'uomo viene portato a Gesù, non è di sua iniziativa, ma viene portato dalla fede degli altri, e la conseguenza dell'opera di Gesù è questa, ma non è detto niente di più. Quello che è molto sottolineato in questo miracolo è appunto la meraviglia, lo stupore che prende di fronte all'opera di Dio, di fronte alla presenza della potenza dello Spirito che opera in Gesù. E questa frase, così, non si è mai visto, non è mai apparso così in Israele, è una frase che ripeterà Gesù stesso nel Vangelo di Giovanni al capitolo 15, al versetto 24, quando dice: se non avessi fatto fra loro opere che nessun altro mai ha fatto, non avrebbero peccato. Ma ora hanno visto e hanno odiato me e il Padre mio. Quindi Gesù qui afferma che dalle opere che lui fa, che nessun altro mai ha fatto, come il popolo vede e riconosce e confessa, da questo dovrebbe essere rivelato. E invece c'è questa interpretazione opposta che Marco chiama il peccato contro lo Spirito. Ecco, il Vangelo di Marco dice, al capitolo 3, che se uno bestemmia contro lo Spirito non avrà perdono in eterno. Dice: infatti dicevano a uno spirito impuro. E quindi qui c'è proprio una lotta, ne ha fatto questo effetto corpo a corpo proprio.
Al capitolo 12, al versetto 22, sembra che perlomeno Gesù operi un miracolo molto simile a questo. Dice: in quel tempo fu portato a Gesù un indemoniato cieco e muto, ed egli lo guarì, sicché il muto parlava e vedeva, eccetera. Poi c'è lo stupore della gente, e poi c'è appunto il discorso. con i farisei, questo appunto scontro frontale con i farisei, che è molto articolato appunto sul Satana, che scaccia Satana, eccetera. Poi si arriva al punto cruciale, e mi sembra, quando dice Gesù, come può entrare uno, come uno può entrare nella casa di un uomo forte e rapire i suoi beni se prima non lo lega? Soltanto allora potrà saccheggiargli la casa, eccetera. Quindi questo è chiaro che c'è un testo sotto, un testo di Isaia, e poi ce n'è anche uno di Geremia 31 che è molto bello, e lì dice, dunque, Isaia 49 dice: si può strappare, si può forse strappare la preda al forte, oppure può un prigioniero sfuggire al tiranno? Eppure, dice il Signore, anche il prigioniero sarà strappato al forte, la preda sfuggirà al tiranno, io avverserò i tuoi avversari, io salverò i tuoi figli. Quindi tutti questi miracoli hanno come sottofondo questi testi, e quindi io li leggo sempre, sempre di più, con l'immagine di Daniele 7.
Qui mi dice: la storia della salvezza è uno scontro tra fede e incredulità, tra luce e tenebre. Queste non l'accolgono, ma neanche la possono soffocare. Ecco, qui mi sembra che ci sia questo muto, è il campo di battaglia tra il bene e il male. Come lo siamo poi anche noi ogni giorno, quando seguiamo il suggerimento che ci viene dallo Spirito oppure no.
Di questo racconto, il prodigio compiuto da Gesù colpisce molto, ovviamente, come già stato anche sottolineato, ripreso, la brevità, anzi il fatto che non viene nemmeno raccontato di per sé il miracolo, non si dice come Gesù abbia guarito questo tale. E quindi il punto, la centralità, quello che l'autore dell'Evangelo qui vuole mostrare, non è tanto, ancora una volta, l'autorità che Gesù ha su questi, ma quello che questo suscita nei confronti di chi è testimone, di chi vede le opere che Gesù compie, e in modo particolare la cacciata dei demoni, la guarigione degli indemoniati. E, tra l'altro, c'è anche da dire che questo indemoniato posseduto non compie nulla di quello che abbiamo visto compiere altre volte, e vedremo ancora da coloro che sono posseduti dal demonio, non so come dire, le stranezze, insomma, le cose tipiche. Questo è un muto che non parla, e presentato dalle folle, quindi c'è un contatto anche con le folle. E anche questo è da tenere presente. Erano sì esclusi, ma erano poi, insomma, si doveva anche vivere, ed erano anche portati, e avevano un certo contatto con le folle, e comunque portati dalle folle, ci si immagina dentro alla casa, quindi ancora di più sottolineato questo contatto, perché usciti quelli di prima gli portano dentro, sembra, in casa questo indemoniato. Comunque non si racconta com'è, viene fatto, si racconta solo il risultato, che questo tale comincia a parlare. E allora si stupiscono, c'è la reazione prima delle folle, non si è mai vista una cosa così in Israele, che mostra insomma una novità, una grandezza e una novità, novità e grandezza, tutte e due. I farisei non contestano che Gesù abbia compiuto le cose che ha fatto, non contestano nemmeno la, come dire, la grandezza delle cose che Gesù ha fatto. Non si è visto nulla quindi simile in Israele, non contestano l'affermazione, che viene fatta, contestano che si fermano sull'autorità e che Gesù può, con la quale Gesù compie i miracoli, compie le opere. Evidentemente poi quello che colpisce ancora in questo miracolo è che è l'ultima parola, non c'è niente da parte di Gesù, non c'è una reazione da parte di Gesù, cosa che troveremo evidentemente al capitolo 12, che è stato ricordato, dove Gesù si difenderà, argomenterà, contesterà l'affermazione, ma lo vedremo là, è già stato anche in parte ricordato. Qui colpisce che non c'è risposta da parte di Gesù, se non che si può pensare la risposta di Gesù la troviamo nei testi successivi. Gesù continua la sua opera, cioè è una affermazione che non ferma l'opera di Gesù. Gesù continua la sua opera di sanazione del popolo per tutti i capitoli 9, 10, 11 fino al 12, poi continuerà e sarà solo lì che risponderà. Pare che anche questo possa essere interpretato dall'autore come una posizione dell'autore, dell'evangelista, che mostra appunto questa è la risposta di Gesù, continua, non viene fermato da questa opposizione. E poi un'altra considerazione che si può fare, la contestazione che viene mossa a Gesù è una contestazione di una parte, ma le grandi folle hanno colto quello che Gesù ha compiuto e questo rimane. Non ho mai visto nulla di simile, non è mai apparso nulla di simile in Israele. Questa è l'affermazione che mostra insomma che l'operato da parte di Gesù è stato colto e nemmeno questa contestazione ha potuto fermarlo.